Questa è una storia fatta di due storie che si incrociano. Ognuna di queste storie sarebbe già abbastanza strana e straordinaria, ma il loro incontro è qualcosa che la rende eccezionalmente unica, come due lunghi e tortuosi fiumi nati in punti remotissimi che ad un certo punto iniziano a convergere per sfociare in un unico corso di eventi. Questa è una storia che parla di esseri diversi, destinati a suscitare meraviglia e curiosità. Parla di montagne, terremoti, piroscafi, frati, impresari e di incredibili coincidenze. Ma è anche la storia di due uomini che ebbero, e forse è l'unica cosa che ebbero come gli altri, un nome. I loro nomi erano Giuseppe e Battista, ed è giunto il momento di raccontarvi la loro storia. Il 28 dicembre del 1908, alle 5:20 e 27 secondi del mattino, la terra trema profondamente a Messina e Reggio Calabria. Nei 37 secondi seguenti si scuote di dosso il 90% degli edifici che gli esseri umani ci hanno faticosamente costruito in secoli di lavoro, pietra su pietra. Il terremoto, considerato una delle più grandi tragedie del XX secolo, ha una magnitudo stimata di 7.1 ed è a tutt'oggi la più grave catastrofe naturale in Europa per numero di vittime, a memoria d'uomo, e il disastro naturale di maggiori dimensioni che abbia mai colpito il territorio italiano nella storia. I sismologi fiorentini scrissero: «Stamani, alle 5:21, negli strumenti dell'osservatorio è incominciata un'impressionante, straordinaria registrazione. Le ampiezze dei tracciati sono state così grandi che non sono entrate nei cilindri, misurano oltre 40 centimetri. Chi provò a fuggire verso il mare venne travolto da un maremoto con onde di 12 metri. Secondo la stima più realistica, le vittime furono 120.000. Gli aiuti arrivarono solo il giorno seguente. Sono navi britanniche e russe ormeggiate presso Siracusa e Augusta, e poi i piroscafi provenienti da Napoli. I soccorritori si trovano di fronte all'indescrivibile: macerie a perdita d'occhio, incendi, continue esplosioni dovute alla rottura delle tubature del gas, una nube di fumo nero e acre che oscura il cielo e cadaveri ovunque. La stampa nazionale e internazionale segue la tragedia italiana per tutto il 1908. Tutto il mondo segue con apprensione e stupore l'immane catastrofe e i giornalisti cercano sempre di trovare nuove storie, nuovi angoli per continuare a catturare l'attenzione, un po' solidale e un po' morbosa, dei propri lettori. Tra i tanti, tantissimi articoli sui fatti di quell'anno, uno colpisce particolarmente l'opinione pubblica. Dopo tre interi giorni sotto le macerie, quando ormai si contava di estrarre solo cadaveri, viene ritrovata una persona ancora in vita. Si chiama Giuseppe Magro e quando viene ritrovato inizialmente si pensa a un bambino. Ma Giuseppe non è più un bambino, è nato nel 1894 ed ha 15 anni, ma è alto solo 38 centimetri. Quando i soccorritori lo trovano, viene imbarcato sulla regia nave Saffo e trasportato insieme ad altri 400 feriti e profughi a Milazzo. Il suo caso desta attenzione perché nel caos indistinto di tante tragedie tutte uguali, la sua salvezza sembra avere un significato morale, quasi poetico. La disgrazia di essere nato piccolo, piccolissimo, ha salvato il giovane Giuseppe dalla morte. Il suo essere un mostro di natura, come lo chiamarono impietosamente i giornali dell'epoca, lo aveva salvato permettendogli di ricavarsi uno spazio piccolissimo in cui sopravvivere. La morale è chiara, non tutte le disgrazie vengono per nuocere, ma è una morale intrisa di caso, destino o provvidenza a seconda dei casi che non cambia la condizione di Giuseppe, che tutti chiamano Peppino, e mentre i giornalisti si portano a casa una storia commovente, rassicurante, sul fatto che le sventure della propria condizione fisica possano diventare fortune inaspettate, a Peppino non resta che il risentimento per un modo di ragionare che in fondo resta quello egoista e meschino della gente verso chi non è come loro. Peppino, per un breve periodo, diventa famoso. Tutti lo chiamano, tutti lo vogliono intervistare, è una celebrità. Ed è in questo momento di gloria che lo lasciamo per andare da tutt'altra parte a raccontare tutt'altra storia. due frati risalgono la valle. Uno è più giovane, uno più anziano. Dopo un lungo cammino arrivano in un prato e li vedono. Il più giovane abbandona la strada, seguito a fatica dal vecchio frate, mentre il loro saio si bagna nell'erba umida di rugiada. Arrivano a una radura ed eccoli. Il frate anziano chiede «Quanti anni hanno?». Il più giovane risponde «15 il più grande e 6 il più piccolo». «Buongiorno», gli dice quello di 15 anni in occitano. «Poliggiorno per passeggiare». «Eh sì, è una giornata stupenda per camminare nella natura». «Volete una copa d'aiga?» «No, non vogliono dell'acqua, grazie». I due frati rimangono così, in silenzio, ad osservarli, paralizzati dalla meraviglia, con il naso all'insù, come due bambini. Valadas Occitanas. Sembra il nome di un luogo di qualche saga fantasy, e per certi versi queste valli sono a loro modo magiche. Con il loro strano dialetto, il vivaro alpenc, il loro essere remote e incassate tra le Alpi marittime, da un lato sono a un passo dalla Francia, ma separate da irti passi alpini, e dall'altro sono lontane un po' da tutto quello che sta a fondo valle. Qui i costumi, le abitudini, il carattere della gente e persino il loro linguaggio sono rimasti congelati per secoli, forse millenni, in quella strana combinazione che hanno le valli alpine, di essere isolate dal mondo e nello stesso tempo un luogo di continuo passaggio. Se da Cuneo risaliamo il corso dei fiumi Stura e Gesso fino a Borgo San Dalmazzo e da qui scegliamo la Valle del Primo, passando per Demonte, Lavoire, Aisone, arriviamo a Vinadio, che è un po' il cuore della Valle Stura. Il suo territorio è vastissimo, è il comune più grande del Piemonte dopo quello di Alessandria, e va dagli oltre 3.000 metri d'altezza della vetta del Corborant, a ovest, agli oltre 2.000 del Monte Corso del Cavallo, a est, fino al Monte Malinvern, a sud, che supera i 2.900. Da qui, per secoli e millenni, sono passati coraggiosi viandanti che si preparavano ad affrontare, nel breve periodo estivo, la spaventosa salita del Colle della Lombarda, ma anche altri passi terrificanti, tutti ben oltre i 2.000 metri, come il passo di Barbacane, quello del Corborant o quello degli Schiator. E poi c'erano altri che decidevano di proseguire verso Pietraporzio e l'Argentera per affrontare il passo della Maddalena e arrivare a Barcelonnette. Queste valli sono sempre state legate alla magia, alle leggende e ai racconti pieni di personaggi strani e misteriosi, dove l'immaginario rurale delle genti di montagna e dei viandanti di passaggio sempre pieni di storie da raccontare si sono fuse in rappresentazioni straordinarie e grottesche della natura. Eppure, qualche volta, dei fenomeni quasi incredibili da queste parti succedevano davvero. Il 21 giugno 1876, per esempio, nacque un bambino di nome Battista. Fin da neonato crebbe con una velocità impressionante e alle elementari già non riusciva a stare nel banco di scuola come gli altri bambini, per cui si sedeva su un tronco di castagno adattato a sgabello per la sua statura straordinaria. Nonostante la forza strepitosa, Battista era un ragazzo buono e tranquillo e dovette abituarsi, fin dai primi anni di vita, ad essere guardato con occhi diversi dagli altri, non come una persona normale, ma come una meraviglia della natura. Una meraviglia, certo, ma anche un mostro, un'anomalia, uno di quegli esseri mitologici destinati a vivere da soli come custodi delle montagne, insomma, un gigante. La cosa ancora più straordinaria fu che 11 anni dopo, il 28 giugno 1887, la madre, Maria Teresa Chiardola, mise al mondo un altro bambino che venne chiamato Paolo. Anche Paolo crebbe a dismisura, anche se non proprio come il fratello, ed entrambi divennero presto una vera e propria leggenda nella valle, la cui nomea arrivò fino a Cuneo, dove Battista, quando andava a fare qualche visita con gli amici, passeggiando in centro, si accendeva il sigaro sfregando il fiammifero sulle volte dei portici alte 3 metri. Battista era alto 265 centimetri e pesava oltre 200 chili. Paolo era più basso di poco. Mangiavano mezza dozzina di uova alla volta e bevevano in boccali da mezzo litro. Anche vestirli era un'impresa perché avevano bisogno di abiti e scarpe fatte su misura. I due fratelli si prodigavano per contribuire al sostentamento della famiglia, lavorando come contadini, pastori e taglialegna a seconda delle stagioni. La loro forza fisica non era da meno. I fratelli Ugo, questo il cognome del padre, potevano sollevare un carro da 4 quintali ciascuno. Quando ci fu la visita per la leva, il medico militare vide in Paolo il fisico perfetto per fare la guardia del Palazzo Reale a Roma, ma poi non se ne fece nulla. Gli altri fratelli Ugo, invece, avevano un fisico normale. Giuseppe, addirittura, fu riformato alla leva per statura insufficiente. Era alto solo 1,5 metri. Da qualche parte, dicevano i maligni del paese, la madre doveva pure aver risparmiato. Andiamo avanti qualche anno nel tempo. Due uomini sono in una taverna da qualche parte, sulle Alpi Marittime. Barcellonetta è vicina, ma anche irraggiungibile per la neve altissima. E così i frontalieri che hanno scavalcato le montagne per fare lì la stagione aspettano. E intanto bevono. Ma c'è un uomo che beve poco, quasi per niente. Risparmia per mandare i soldi a casa dalla madre e dai suoi 6 fratelli. E poi c'è un altro uomo, un francese, Monsieur Batty. I due uomini si presentano, Batty guarda l'altro e gli dice «Siete un gigante!» e lui risponde «Eital Diesen», così dicono. Batty gli spiega che è l'impresario di un circo famoso in tutta la Francia, tira fuori dal cappotto e sparpaglia sul legno consunto del tavolo cartoline che ritraggono giocolieri, mangiafuoco, lanciatori di coltelli, trapezisti, una donna tonda e piena come la palla sulla quale sta in equilibrio, un tendone da circo davanti al quale si snoda una lunga fila di persone, un domatore di leoni con frusta e sedia, un pagliaccio con un fiore enorme in mano, una coppia di bambini, uno sulle spalle dell'altro, sul dorso di un cavallo decorato con nappe e nastri. «E io cosa c'entro? Non sono buono di far queste cose!» «De che vuoi dire? Basterà che vi mostriate al pubblico, diventerete famoso!» Battista riflette. «Che cosa dirà la gente? E i suoi genitori?» «Guadagnerete sicuramente di più con me che a spaccar legna, credetemi!» «Quanto?» chiede a bassa voce per abitudine e sempre sconveniente parlare di soldi a voce alta. Monsieur Batty dice una cifra, con un tono di voce troppo alto per Battista, che arrossisce. Poi aggiunge «C'è un anticipo, se accettate l'offerta subito, la tournée inizia in primavera». Battista ha tempo di tornare a casa per informare i genitori se vuole. È la sua grande occasione di cambiare vita. Un abito elegante, su misura, con i cilindri ovviamente. Ci sarà anche la sua tra quelle cartoline e la scritta «L'uomo più alto del mondo». Il nome e le origini di Battista Ugo vengono subito francesizzati. Diventa Baptiste Ugo, nativo di Saint-Martin-Vésubie, piccolo centro delle Alpi Marittime. Ha così inizio la sua vita di fenomeno da baraccone in giro per la Francia. Il pubblico accorreva a frotte per vederlo, tanto che furono stampate numerose cartoline ricordo che lo rappresentavano nelle situazioni più disparate. Per pochi centesimi le persone potevano portarsi a casa l'immagine di questa creatura incredibile. Ogni tanto Battista ritornava a casa ed era una festa. Un calzolaio di Cuneo gli chiese uno dei suoi stivali con la suola di 42 per 17 centimetri da esporre nella vetrina della sua bottega. Alcuni suoi familiari, fieri di questo parente così strano da essere addirittura diventato famoso, aprirono a Pratolungo la trattoria del gigante, di cui oggi rimane soltanto l'insegna sbiadita dal tempo. Nel 1905 Paolo decise di unirsi a Battista nella vita circense. Insieme i due fratelli, ribattezzati Les Géants des Alpes, i giganti delle Alpi, furoreggiarono in Europa, riempiendo le piazze delle città e i salotti delle ricche famiglie che vedevano in loro niente più che un divertissement fuori dall'ordinario. Ma furono soprattutto le tasche degli impresari che si riempirono di denaro. A Battista e Paolo restava poco di quei grandi guadagni. Nonostante ciò, i fratelli Ugo potevano comunque spedire soldi alla famiglia, avere bei vestiti e orologi al polso grossi come sveglie da comodino. Comprarono anche una casa a Maison Alfort, paese distante meno di 10 chilometri dalla sfavillante Parigi. Spesero tutti i loro risparmi per adattare questo nido alle loro esigenze, ma i due ex montanari pareva lo stesso di vivere in un sogno. Il sogno si interruppe bruscamente il 15 febbraio 1914, quando Paolo morì a soli 26 anni dopo una breve malattia. Battista organizzò il funerale e una fotografia, apparsa su un quotidiano francese, lo raffigura mentre segue mesto la carrozza funebre che trasportava l'enorme feretro. Paolo fu sepolto nel cimitero di Maison Alfort, in una tomba speciale di 2,5 metri, per cui Battista dovette pagare un sovrapprezzo e che oggi non esiste più. Scaduta la concessione, le spoglie di Paolo sono state trasferite nell'ossario generale. Samuel Gamperz era un tipo strano. A 9 anni, nonostante la sua famiglia fosse piuttosto benestante, scappò di casa per unirsi al circo itinerante Montgomery & Quinn, iniziando subito la sua carriera di acrobata. Da qui svolse praticamente ogni ruolo possibile all'interno del mondo circense. Fu attore, produttore e cavallerizzo nello spettacolo di Buffalo Bill. In seguito divenne uno dei primi e dei maggiori agenti in cerca di nuove figure per attrarre le persone nei circhi, che all'epoca voleva dire soprattutto persone dall'aspetto esotico, stravagante o mostruoso. Girando il mondo in cerca di nuove persone indigene da arruolare per gli show etnografici, reclutò un gruppo di filippini esibiti come il villaggio Igorò, alcune donne dal lungo collo originarie di Burma, e persone native del Borneo esibite come uomini selvaggi. Queste ultime non vennero propriamente arruolate, ma comprate dai capi tribù in cambio di qualche sacco di sale. Nella sua continua e spasmodica ricerca di novità straordinarie da proporre ai circhi, a Samuel non poteva sfuggire la notizia che nel 1908 un nano incredibilmente piccolo di statura era stato recuperato nelle macerie del terremoto di Messina, in Italia. Gli scrisse subito una lettera chiedendogli di raggiungerlo a Coney Island e Giuseppe Magro la lesse e la conservò con cura. Il viaggio sarebbe stato esclusivamente a spese di Gamperz, avrebbe avuto un'ottima paga mensile e soprattutto avrebbe avuto l'opportunità di vivere in una città costruita su misura, insieme ad altri come lui. La lettera era scritta in inglese e Giuseppe la fece tradurre da un professore del liceo. Era la prima volta che qualcuno gli scriveva in una lingua straniera e questo fece scattare in lui il desiderio di imparare altre lingue, cosa che fece. Nella sua vita imparò prima l'inglese, poi il francese e infine lo spagnolo. Giuseppe non ha idea di dove sia questa Coney Island, così va in biblioteca e fa ricerche. Dopo un po' capisce che è su una penisola di New York. Apre la cartina del mondo e misura la distanza, 8.000 chilometri. 2 settimane dopo va a Cherbourg, Hauteville, in Francia, si imbarca sulla Kaiserin Auguste Victoria, il transatlantico più grande del mondo, gli spiega un marinaio che parla italiano. A bordo ci sono italiani, tedeschi, francesi e un norvegese che se ne sta sempre da solo, guarda il mare tutto il giorno. Ma non a prua come fanno tutti, sperando di essere i primi ad avvistare l'America. Lui sta a poppa e guarda nella direzione dove suppone sia casa sua, sempre più lontana man mano che il transatlantico divora i chilometri di oceano. Quando sbarca a Ellis Island, il 26 aprile del 1913, un ufficiale dell'immigrazione compila la scheda di Giuseppe Magro. Destinazione New York, Coney Island. Provenienza Messina, Italy. Altezza 2 piedi. Nella colonna segni particolari, quasi sempre compilata con none, nessuno, annota undersized man, uomo sottodimensionato. Se però scorriamo la lista degli immigrati e arriviamo all'aprile 1916, notiamo che quella colonna, segni particolari, è stata compilata un'altra volta. Il nome indicato è Battista Ugo, provenienza Vinadio, Italy, altezza 8 piedi, segni particolari gigante. A volte viene da non crederci ai giri che fa il destino. Due uomini, che più diversi non si può, dai capi opposti dell'Italia, dal capo opposto del mondo, sbarcano sullo stesso molo di New York, diretti nello stesso posto. Il corso dei due fiumi si incontra qui, al banco dell'immigrazione, su quei registri infiniti, dove ogni riga è una storia, una vita, un destino diverso. Così diversi, eppure così simili. A 38 anni, Battista Ugo, il gigante, con il morale a pezzi ma con un nuovo contratto in tasca, andò in America per entrare a far parte niente meno che del circo Barnum & Bailey di New York, celebre per i suoi spettacoli di curiosità umane, nella definizione che Barnum prediligeva per descrivere le attrazioni del suo circo. A loro volta, le curiosità umane si autodefinivano prodigi, come se il modo di chiamarli potesse restituire loro un po' della dignità sottratta dalla quotidiana e degradante esposizione per il divertimento di un pubblico pagante. E tra quegli stessi prodigi c'era Giuseppe Magro, in arte diventato Baron Paucci, l'uomo perfetto più piccolo del mondo. Era arrivato in America ingaggiato da Samuel Gamperz per lavorare nel circo Ringling Brothers. La maggior parte della sua carriera la trascorse lì, a Coney Island, dove Gamperz aveva creato nel 1904 un mondo intero a dimensioni ridotte che aveva chiamato Lilliputzia. Aveva invitato 300 nani sparsi per il continente in varie fiere mondiali e spettacoli circensi a diventare i residenti permanenti di una comunità sperimentale. Lilliputzia fu costruita a scala ridotta del 50% con l'intento di somigliare a una versione per nani di Norimberga nel XV secolo. I nani avevano un proprio parlamento, un proprio corpo di pompieri nani che rispondeva ogni ora ai falsi allarmi e una propria spiaggia con tanto di bagnini nani. Mentre intrattenevano gli avventori durante il giorno, avevano la loro vita e la loro comunità quando il parco era chiuso. Per 15 anni il barone Paucci fu una delle stelle del Dreamland Circus Sideshow e divenne famoso non solo per le sue dimensioni, ma anche per la sua personalità. Era un tipo aggressivo che amava l'alcol, i vestiti appariscenti, le corse e le donne. Ed era la personalità a metterlo nei guai. La sua bocca impertinente lo fece licenziare dal Dreamland, anche se andò a lavorare per un altro sideshow di Coney Island. Nel 1931 si sposò con una donna di dimensioni praticamente normali, Mavis Lane, alta 1,5 metri. A quel tempo Baron Paucci era cresciuto fino a 91 centimetri. Ma nel giro di un paio d'anni Mavis si stufò dei suoi flirt con altre donne, che non potevano resistere al suo fascino decisamente particolare. Verso la metà degli anni 30 tornò a lavorare con i Ringling Brothers, dove sembra abbia concluso la sua carriera. Il nano e il gigante si conobbero nel turbine di personaggi del mondo del circo e divennero grandi amici. Gli artisti amavano ritrarli insieme nei cartelloni e insieme erano davvero una coppia straordinaria, una combinazione che dava l'idea di quanto bizzarra ed estrema può essere la natura nel produrre esseri umani. Battista aveva ripreso la vita del circo, ma senza il fratello, costretto a indossare costumi alla Tarzan, che non riusciva a digerire perché lo facevano sentire troppo ridicolo, lontano dalla sua terra e dai suoi affetti, cominciò a lasciarsi andare. Morì il 23 aprile 1916 all'ospedale Willard Parker di Manhattan. Il giorno successivo apparve la notizia sul New York Times. Vi si affermava che il gigante era morto di nostalgia per la sua assolata Italia. Ancora oggi il cimitero di Greenwood a Brooklyn custodisce la sua tomba, ma intorno alla sua morte aleggia una strana leggenda. Sembra che il suo corpo sia stato trafugato dai nativi indiani, suoi amici e compagni di disavventure sotto il tendone, per seppellirlo nelle loro terre sacre a cui decisero apparteneva quel corpo gigantesco. Nessuno saprà mai se questa cosa è vera, ma se lo è, l'idea che il gigante di Vinadio, dalle montagne alpine, sia andato a riposare tra le Rocky Mountains in una riserva indiana, trasportato da gente che, come lui, aveva un rapporto intimo e misterioso con la natura, ha un fascino e una bellezza a cui è difficile rinunciare. Anche di Giuseppe, alias Baron Paucci, si sono perse le tracce dopo la morte. Queste persone, quando lo sfruttamento nei circhi non era più possibile, venivano per lo più dimenticate e abbandonate a loro stesse. Ma se ancora oggi vi capita di andare a fare una passeggiata nei boschi profondi e misteriosi della Valle Stura, tra gli alberi secolari e i cespugli di mirtilli che crescono tra le rocce coperte di muschio, e sentite dei tonfi provenire dal fitto della foresta, forse, da qualche parte, ci sono due fratelli giganteschi che tagliano un tronco di castagno per farci uno sgabello, mentre un piccolo uomo con un cappello a cilindro li osserva con attenzione, seduto in disparte, fumando un buon sigaro come ai vecchi tempi. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!